Tavole delle cose più memorabili della storia di Siracusa, avanti Gesù Cristo. Capo 10, 1821. Versione audio. Sinossi. 8 anni dopo aver dato alle stampe i 2 tomi degli antichi monumenti di Siracusa, pubblicati da Puleggio nel 1813, Giuseppe Maria Capodieci si trova in una situazione paradossale. I viaggiatori stranieri che si presentano a casa sua per visitare il medagliere e il piccolo museo gli chiedono un libro più maneggevole, qualcosa di portatile da tenere in valigia durante il Grand Tour. Capodieci risponde con queste tavole. 99 pagine, 13 quadri sintetici, una cronologia continua che parte dal 2028 avanti Cristo, anno in cui Elisa pronipote di Noè sbarca a Ortigia e arriva all'878 d.C., quando i saraceni espugnano la città. Il volumetto, stampato a Messina da Giuseppe Fiumara, recita sul frontespizio: della nascita di Gesù Cristo, il 2597, dell'Olimpiade, il primo della 653esima Olimpiade. È un libro indice. Ogni tavola assolve a una funzione: censire i luoghi di Ortigia, di Acradina, di Tica, di Napoli, degli Epipoli e del territorio circostante. Elencare i re e i tiranni. Ricordare gli uomini illustri per sangue, per lettere, per armi. Descrivere quanto si conserva nel patrio museo, eretto nel 1811. La struttura più innovativa è la 7ª tavola, dove la storia siracusana viene posta con ordine cronologico. Una colonna di anni a sinistra, una di fatti a destra, dal regno di Pollio Re, che introduce il vino Pollio, fino all'arrivo di Cesare Ottaviano Augusto nel 21 avanti Cristo. Capodieci non si sottrae alla polemica. Già in apertura attacca quel certo Aldino Titanio, nome de plume di un suo detrattore, che aveva pubblicato un libello anonimo contro gli antichi monumenti, e si lascia andare a un'invettiva con citazione di Diodoro Siculo, in latino, e di Clemente Alessandrino. Ma il libro è soprattutto utile, e ancora oggi serve da bussola. Lette in sequenza, le sue tavole disegnano una linea del tempo della Siracusa antica che nessun altro autore aveva tentato in forma così compatta. 1. La Siracusa mitica? Ortigia, Elisa pronipote di Noè, 2028 avanti Cristo. L'apertura della 7ª tavola non lascia spazio alla cautela. Capodieci scrive così. Anno 2028. Elisa, pronipote di Noè, si parte dall'Etolia e da Ortigia, isola dell'arcipelago, e si stabilisce con gli Etoli nell'isola, che la chiamano Ortigia, dal nome della loro patria. Si governano con la dinastia paterna. Indi fu detta Siracusa dalla palude Siraca. L'autore adotta la cronologia biblica, comune nella storiografia ecclesiastica del primo 800, e fa risalire la fondazione di Ortigia a 2028 anni prima di Cristo, 4 generazioni dopo il diluvio. Gli Etoli, secondo questa ricostruzione, generano 4 popoli, Ciclopi, Lestrigoni, Feaci e Lotofagi. Sono nomi omerici, eppure Capodieci li tratta come dati di archivio storico, alla pari delle dinastie storiche. I Feaci, per il loro mestiere della navigazione, si fissano a Ortigia. Subentrano i Sicani, che, dice il testo, vivono in comune ed hanno lo stato di repubblica. La prima repubblica siciliana, secondo l'autore, precede di un millennio quella di Atene. Ortigia, ricorda l'autore nella 1ª tavola, era sul principio penisola e poi ridotta ad isola. Terminava nello spazio compreso fra il porto maggiore e il porto minore, là dove apriva l'ultima porta delle mura, detta di San Michele. Sull'isola si ergevano il Tempio di Diana nella resa libera, il Tempio di Minerva, oggi cattedrale, di architettura dorica, con 3 colonne ancora visibili presso la porta, e il Tempio di Giunone all'estremità del Castello Maniaci, nel luogo chiamato La Vignazza, in cui osservasi la statua ignuda del re Gelone con una iscrizione. La fonte Aretusa, decantata da tutta l'antichità, stendeva il proprio specchio in quello spazio dove l'autore vede le botteghe di concia dei cuoi, e il muro reticolare, in molta stima presso i Greci e i Romani. Le acque, prima dolci, divennero semidolci dopo un terremoto. Il mito di Alfeo e Aretusa apre la 1ª tavola in chiave eziologica. Capodieci scrive: Alfeo la favola lo chiama cacciator d'Elide, il quale, avendo inseguito lungamente Aretusa, ninfa, seguace di Diana, fu cambiato da questa in fiume, e Aretusa in fonte. Le due acque, l'una dell'Elide del Peloponneso, l'altra di Ortigia, si congiungono nel Porto Maggiore. Capo 10 registra anche il fenomeno della Zillica, occhio d'acqua dolce che sorge in mezzo al mare poco distante dal bastione della Fontana. Lo distingue dal vero Alfeo, contro la tradizione popolare che li confondeva. 2. Sicani, Siculi e la divisione del 1370 a.C. L'anno 1370 a.C. segna lo spartiacque etnico. Capo 10 scrive: Siculi cacciano i Sicani, si eleggono la dinastia regia e danno il nome alla Sicilia. Alcuni sono principi di una sola città. L'autore fissa qui la prima divisione dell'isola. Sicilia si divide in due porzioni. Una viene chiamata Sicania e l'altra Sicula. Questa appartiene a Siracusa. La frontiera fra le due Sicilie attraversa il centro dell'isola. La fascia orientale resta sotto l'orbita siracusana, quella occidentale ai Sicani. La distinzione si manterrà fino alle guerre puniche. L'undicesima tavola, dedicata a quanto conteneasi nella regione di Siracusa a quell'altezza cronologica, fornisce una mappa toponomastica di prima generazione. Il fiume Aci, detto anche Simeto, dalla ninfa Simetide e volgarmente la Giarretta, deve il proprio nome al pastore Aci oppresso dal ciclope Polifemo sotto una rupe staccata dall'Etna. Agatirno trae il nome da uno dei figli di Eolo, re d'una parte della Sicilia. Compaiono le città mitiche, gli scogli dei ciclopi davanti a Trezza, oggi noti come i Faraglioni, il lago Pergusa dove Plutone rapì Proserpina, il tempio di Venere Ericina sul monte oggi detto San Giuliano, fondato dal figlio Erice, o, secondo altre tradizioni, da Enea. Le isole Eolie portano il nome di Eolo, signore di una parte della Sicilia. Il lago dei Palici presso Paligonia, oggi Nefta, deriva dagli dei Palici, due gemelli partoriti dalla terra, perché Giove li aveva nascosti per timore di Giunone gelosa. Pollio Re, scrive Capo 10, introduce il vino Pollio, che è lo stesso del Biblino, abbiamo di lui le medaglie. È l'unico sovrano siculo nominato per esteso prima dell'arrivo dei Greci. La sua esistenza è documentata, dice l'autore, dalle monete conservate nel proprio medagliere. Nel 776 a.C., dato esterno all'isola ma decisivo per ogni cronologia mediterranea, principiano i giochi olimpici, i quali regolano la storia greca. Da qui in avanti, Capo 10 dispone gli anni secondo la doppia datazione. Avanti Gesù Cristo da una parte, riferimento olimpico dall'altra. La cronologia sicula precede di 6 secoli quella ellenica. 3. 758 a.C. Archia di Corinto fonda Siracusa, anno 758. Capo 10 scrive: Archia, eroe di Corinto, caccia i Siculi, istituisce un governo misto tra ottimati e popolari, accresce di abitanti Siracusa, fabbrica la città di Acradina ed alza il teatro. In 3 righe l'autore concentra la fondazione greca. Cacciata dei nativi, costituzione mista, espansione urbana oltre Ortigia, costruzione di Acradina, edificazione del teatro, forse nei tempi di Archia Corinto, come ribadisce nella 4ª tavola, descrivendo il monumento sui mulini di Galermi. La cronologia di Capo 10, fissata al 758 a.C., precede di qualche anno la data canonica di Tucidide, 734 a.C. L'autore preferisce qui la tradizione locale e quella eusebiana. Sotto Archia e i suoi successori, Siracusa si fa centro coloniale a propria volta. Nel 713, Enna, edificata dai Siracusani, oggi Castro Giovanni. Acri, fondata dai Siracusani, oggi Palazzolo. I discendenti dei figli di Eolo, principe Siculo, sono detronizzati da una colonia di Dorici. Nel 664 nasce Casmena, identificata con Scicli o Calvisiana. Nel 599 Camerina presso Santa Croce, che nel 499 i Siracusani stessi distruggeranno per ribellione coloniale. È un movimento di colonizzazione interna. La metropoli dorica replica se stessa nelle terre dell'entroterra, occupa snodi strategici, esporta istituzioni e dinastia paterna. Acradina, leggiamo nella 2ª tavola, fabbricata dopo Ortigia nel secolo VIII, prima di Gesù Cristo da Archia Corinto. Occupa il pianoro che da Levante e Tramontana si affaccia sul mare, da Mezzogiorno sul Porto Piccolo, da Ponente confina con Tica e Napoli. Si estende per 3 miglia, dalla piaggia del Porto Piccolo fino a Scala Greca. Sotto i successori di Archia, il governo misto cambiato viene in perfetta aristocrazia. La fase democratica voluta dal fondatore non sopravvive alla sua morte. Il teatro che oggi vediamo sui mulini di Galermi, ricostruito nei suoi caratteri attuali da Gerone II, conserverebbe dunque una matrice di età arcaica. Ai tempi di Archia, ipotizza Capodieci, era già scavato nella roccia, sia pure in forme rudimentali. 4 greche iscrizioni, incise nell'unica precinzione, ricordano Filistide, Nereide, Giove Olimpico ed Ercole Benefico. 4. Il secolo dei Dinomenidi, Gelone, Imera 480, Gerone I e Pindaro. Nel 485 avanti Cristo, Gelone, re benemerito, da Gela passa in Siracusa, sposa Demarata, figlia di Terone, tiranno di Girgenti, coniò le sue medaglie. Inizia la dinastia dei Dinomenidi, 5 tiranni che fanno di Siracusa la più potente città del Mediterraneo occidentale. Gelone, nello stesso anno, si impadronisce di Megara e trasporta gli abitanti in Siracusa. 3 anni dopo distrugge per la seconda volta Camerina. Nel 480 distrugge Megara. La politica del trasporto degli abitanti è uno strumento sistematico. La metropoli aspira al monopolio demografico e svuota gli insediamenti vicini. Il 480 avanti Cristo è l'anno della grande prova. Gelone, con 50.000 fanti e 5.000 cavalli, marcia in difesa dell'Imeresi e riporta una segnalata vittoria contro Amilcare, generale dei Cartaginesi. Capodieci la chiama la memorabile vittoria di Imera. Nello stesso giorno, racconta la tradizione, in cui i Greci d'Europa vincono Serse a Salamina. Gelone obbliga i Cartaginesi sconfitti a costruire 2 templi in Siracusa e con le spoglie nemiche abbellisce altri edifici sacri. Le liste dei cittadini siracusani, fitti alle armi, non erano conservate nel Tempio di Giove Olimpico, precisa la 6ª tavola, ma in quello della Dea Cerere. Distinzione utile a comprendere la geografia sacra della città in armi. Gelone muore nel 478. Gli succede il fratello Gerone I, che caccia gli abitanti da Catania, vi stabilisce una colonia e la chiama Etna. Nel 476 invia in Elide i propri carri di bronzo e vien pubblicato tra i vincitori dei Giochi Olimpici. È il regno celebrato da Pindaro nelle Olimpiche e da Bacchilide negli Epinici. Gerone I dà soccorso ai Tirreni, mantiene l'orto Mitone sotto le mura di Napoli, il quale, al dir di Ateneo, vasto e di fabbriche era ammirabile, e muore nel 466. Lascia il figlio di Nomene padrone di Catania. Il terzo fratello, Trasibolo, regna 10 anni di dispotismo prima di essere sbalzato dal trono. Non conia monete, segno secondo Capodieci della sua inferiorità rispetto ai predecessori. Nel 465, il governo democratico riprende il sopravvento e si alza una statua colossale a Giove Liberatore per la libertà ottenuta. Inizia un trentennio di vita repubblicana, 3 generazioni di assemblee popolari prima dell'avvento di Dionisio. 5. Petalismo, Ducezio e la guerra del Peloponneso. 454. 413 avanti Cristo. Nel 454 avanti Cristo, i siracusani adottano la legge del petalismo, a somiglianza dell'ostracismo ateniese, l'esilio temporaneo del cittadino sospetto di aspirare al potere, deciso non con cocci di vasi, come ad Atene, ma con foglie d'ulivo. Nello stesso anno si fabbrica Napoli, 4ª città di Siracusa, e Tindaride tenta di salire al trono, e vien privato di vita. Napoli, ricorda la 4ª tavola, fu così denominata perché l'ultima ad essere edificata. Si stende da Tramontana verso Tica, da Levante verso Acradina, e include l'anfiteatro e il grande teatro che gli ateniesi vedranno durante l'assedio. 3 anni dopo la fondazione di Napoli, nel 451, Ducezio, principe dei Siculi, viene vinto dai Siracusani. Ducezio, l'ultimo capo siculo che tenta di unificare il proprio popolo contro la pressione coloniale greca, si rifugia nell'altare della Concordia all'uscita di Ortigia. La 2ª tavola precisa l'anno 450. e ottiene salva la vita. Il senato siracusano lo manda esiliato a Corinto. Nel 446 gli agrigentini sono sconfitti a loro volta. Nel 413 Lentini è costituita municipio siracusano. Lo stesso 413 segna l'evento più celebre. Siracusani riportano una segnalata vittoria contro gli ateniesi. È la fine dell'avventura attica iniziata col disastro della spedizione di Nicea, con la flotta intrappolata nel porto maggiore. Nell'anno seguente, il 411, siracusani spediscono in Asia dei soccorsi ai lacedemoni. Hanno appena trionfato sulla più grande potenza del Mediterraneo greco e si permettono di intervenire contro di essa anche oltremare. Sempre nel 411 Diocle, eloquente cittadino e rinomato legislatore, promulga le leggi che porteranno il suo nome e si governarono altre città. Una delle sue norme, sotto pena della vita, vieta di entrare armati in piazza o in consiglio. Un giorno Diocle stesso, accorso a un tumulto con la spada al fianco e accortosi di aver violato la propria legge, con la stessa sua spada si uccise, onde gli venne alzato un tempio, come a un dio. 6. Dionisio il Vecchio, 405-367 a.C. Tiranno e architetto delle mura, anno 405 a.C. Capo 10 registra. Dionisio maggiore re, e tiranno conia le sue medaglie. Inizia il regno più lungo e più segnante della storia siracusana antica. Dionisio I, figlio del modesto Ermocrate, ex notaio, poeta, letterato, medico, musico, occupa il trono per 38 anni e trasforma la città in una macchina militare. Anno 404. Grotta, detta l'orecchio di Dionisio, fatta da lui cavare per carcere. L'anatomia del paradiso si scava negli anni del suo governo, conclude Capo 10 nella quarta tavola. Fu lavorata negli anni 38, in cui governò Dionisio Maggiore, ossia dal 405 sino al 367 prima di Gesù Cristo, e non mai nel tempo di Archimede, come crede il volgo, perché allora non era nato. Anno 402. Muraglie degli Epipoli, le fa Dionisio alzare in 30 giorni. La quinta tavola precisa. 30 stadi di mura, 60.000 lavoratori, 6.000 paia di buoi, 20 anni più giovane è la stima accidentale. Sui muri restano i merli buttati a terra dalle macchine d'assedio successive. Dionisio fa anche edificare Adrano, oggi Adernò. Nel 399, mette in ordine 140.000 fornimenti da guerra, 300 galee e altre 150 antiche. Edifica Lissa nell'Adriatico, devasta Locri. Nel 396, i cartaginesi sono vinti per la seconda volta. Per fuggire la sua tirannide, alcuni siracusani fondano Ancona. Nel 387 invia in Grecia carri, padiglioni e una comitiva di eccellenti declamatori, per disputare i giochi. Dimostrazione di potenza culturale oltre che bellica. Sotto Dionisio prendono forma anche le grandi opere idrauliche. Gli acquedotti incavati nella viva pietra, opera dei Geloni, dei Dionisi e dei Geroni. La torre detta di Dionisio al centro dell'anatomia del paradiso. Il palazzo all'ingresso di Ortigia che Timoleonte farà più tardi gettare a terra. Il primo palazzo accanto al Porto Piccolo, oggi noto come Pentopilo, edificio con 5 porte. Dionisio muore nel 367 e gli succede Dionisio II, figlio di Doride la Locrese. 7. Platone a Siracusa. Le tre visite. 388, 367, 361 a.C. Tre date scandiscono il rapporto fra Platone e la corte di Siracusa. Capo 10 registra. Anno 383. Platone viene la prima volta in Siracusa, perché chiamato da Dionisio, indi se ne ritorna. Nella settima tavola l'autore colloca il primo viaggio al 383 a.C. La cronologia comunemente accettata oggi lo anticipa al 388, ma il dato è coerente col quadro narrativo dell'autore. Dionisio, racconta la tradizione antica, prima accoglie il filosofo ad Atene, poi lo vende come schiavo per il suo eccesso di franchezza. Il secondo viaggio segue immediatamente la morte di Dionisio padre. Anno 367. Muore Dionisio padre e succede al trono Dionisio II, figlio di Doride la Locrese, prima moglie di Dionisio. Platone si porta la seconda volta in Siracusa, perché chiamato da Dione, e poi ritorna in Atene. Dione, il cognato del nuovo tiranno e discepolo di Platone, cerca di trasformare la corte siracusana in un laboratorio della filosofia politica. L'ottava tavola descrive Archedemo, storico e filosofo pitagorico. Quando Platone venne in Siracusa, fu da lui incontrato con una galea, mandata da Dionisio II, e dimorò qualche tempo in sua casa. Lo stesso Dione, registra Capodieci nell'ottava tavola, era discepolo di Platone e fu filosofo pitagorico, poeta tragico e gran generale. Sei anni dopo Platone tenta un'ultima volta, anno 361. Platone si porta la terza volta in Siracusa, cerca a richiesta dei siracusani di realizzare il politico sistema. Poscia riceve dei dispiaceri da Dionisio e si restituisce in Atene. La frase «cerca a richiesta dei siracusani di realizzare il politico sistema» riassume in 10 parole l'ambizione platonica del filosofo re. Il fallimento è cocente. Dionisio II non si fa governare. Platone torna ad Atene. Sei anni più tardi, nel 355, Callippo Tiranno tenta di farsi signore di Siracusa, onde uccide Dione, nonostante il giuramento fatto nel tempio di Cerere di non offenderlo. Dopo mesi 10 di governo, viene ucciso. La scuola platonica, in pochi anni, perde i propri protagonisti siciliani. Cicerone, nelle Tusculanae, dirà di Dione, padre della patria, e Capodieci riprende la formula registrando come venne compianto come padre della patria. Sotto le tre visite di Platone, Siracusa fu probabilmente la città più vicina al sogno platonico della filosofia al potere. Pochi anni di filosofia tradita restano la lezione duratura dell'esperimento. 8. Timoleonte e la nuova fondazione, 345-337 a.C. Anno 345 a.C. Timoleone, estirpatore della tirannide, viene in Siracusa ed istituisce la democrazia, che durò anni 20. L'epiteto di Capodieci, estirpatore della tirannide, è esatto. Il corinzio Timoleonte, chiamato dai siracusani in soccorso contro Dionisio, secondo tornato dall'esilio, e contro i tiranni locali, Iceta I e Mamerco, in pochi anni rovescia tutti. Nel 344, Dionisio ed Iceta vengono discacciati da Timoleone, il quale fa buttare a terra il palazzo, e le statue dei tiranni tolta quella di Gelone. Risparmiata la sola effigie del re vittorioso Aimera, criterio politico esplicito, che salva la dinastia dei Dinomenidi dall'iconoclasma antitirannica. Il palazzo di Dionisio I sull'Istmo viene fatto buttare a terra da Timoleonte, indi riedificato da Gerone II. Lo spazio liberato diventa piazza, oggi detta Monte d'Oro, e i quattro canali. Lo stesso anno, Dionisio Minore, dopo anni 10, ritorna in Siracusa e si rifugia in Ortigia. Due tirannicidi pendenti, e Timoleonte li liquida entrambi. Cefalo riforma le leggi di Diocle e lascia senza cambiarle quelle che riguardano i contratti e l'eredità. La revisione legislativa procede in continuità col legislatore del 411 a.C., un secolo prima. Si correggono le norme penali e amministrative, ma la materia civilistica resta inalterata. Anche Mamerco, tiranno di Catania, si porta in Siracusa e disperato si arrende a Timoleone. Poscia perde la vita nel teatro. Nel 343, Timoleonte istituisce gli arconti sotto nome di Anfipoli, ministri di Giove Olimpico. Il primo di questo magistrato è Callimene. La nuova magistratura, composta da 10 membri, manterrà il proprio nome fino all'epoca augustea. 3 secoli di continuità istituzionale. Timoleonte muore nel 337 e riceve degli onori funebri. Della sua casa privata, racconta la quarta tavola, restano memoria nel luogo detto 3000. Oltre di quella a lui donata dai siracusani in Acradina. Dalla detta casa veniva in Lettica per condursi nel teatro a dare i suoi consigli fra gli applausi del popolo, quantunque privo della vista. Il dettaglio della cecità del vecchio liberatore, condotto in lettiga al teatro per consigliare l'assemblea, è una delle pagine più toccanti del libro. L'uomo che ha rimesso in piedi una repubblica accetta il proprio declino fisico mentre continua a parlare al popolo, e il popolo lo ascolta in silenzio. 9. Agatocle e l'avventura africana, 317-289 a.C. Anno 317. Agatocle, re e tiranno, nato in Terme, figlio di Carcino Orciolaggio da Regio, conia le sue medaglie. L'origine umile di Agatocle, figlio di un fabbricante di vasi di terracotta, è fatto storico noto e Capodieci la registra senza enfasi. Nel podere della madre dell'usurpatore, ricorda la sesta tavola. Vi situò la statua del figlio fatta di Creta, perché nato da un orciolaio. Ironia dell'arte sull'origine sociale. L'episodio più audace del regno di Agatocle si data al 310 a.C. I cartaginesi assediano per mare e per terra Siracusa. Agatocle nel tempo stesso si porta in Africa ed attacca Cartagine. L'azzardo paga. Lasciata la propria città sotto assedio, il tiranno sbarca in Tunisia e porta la guerra in casa nemica. Due anni dopo, nel 308, segue la fine della guerra in Africa con il vantaggio dei siracusani. Negli anni successivi, Agatocle alterna trionfi a episodi di crudeltà. Nel 305 gli egestani sono passati a fil di spada da Agatocle. Nel 304 mette a morte i popoli di Lipari. Costruisce due torri all'imboccatura del porto piccolo di pietre forestiere. Edifica il palazzo dei 60 letti in buon riposo, dove i conviti si tenevano sdraiati anziché seduti, e venne rovinato da un fulmine. Verso l'anno 1612 dell'era cristiana, dalle rovine del palazzo si scavarono molte colonne di marmo, sei delle quali sono situate nel caffè civico. Anno 289. Muore Agatocle avvelenato da Menone. Nello stesso anno, Menone, dopo la morte di Agatocle, usurpa il trono e come tiranno viene discacciato da Iceta II. Si apre un trentennio di instabilità. Iceta II tiene il governo per 9 anni col solo titolo di pretore, poi cede a Temone e Sosistrato, che nel 278 chiamano Pirro re di Epiro, genero di Agatocle perché marito di Lanassa. Pirro regna un anno, conia monete, parte. Seguono Finzia e Liparo, due re tiranni di durata effimera. 10. Gerone II e la Siracusa Arsenale, 269-215 a.C. Anno 269. Gerone II, figlio illegittimo di Gerocle, e la di lui madre, una schiava, ascende in età d'anni 36 alla signoria di Siracusa. Inizia il secondo regno più lungo della storia siracusana antica. 54 anni, fino alla morte nel 215 a.C., all'età di 90 anni. Gerone II è un tiranno illuminato. Pacifista verso i romani, padrone di un'economia agricola codificata dalla Lex Ieronica sul grano, mecenate di Archimede e mecenate di scrittori. Anno 263. Gerone fa pace con Romani. Anno 262. Gerone conchiude una tregua con Romani e poi diviene loro alleato. Conia un gran numero di medaglie. La scelta filoromana protegge Siracusa dai conflitti della prima guerra punica e permette al re di concentrarsi sull'amministrazione interna. Nel 246, Gerone fa costruire una gran nave con l'assistenza di Archimede e la manda poi in Egitto a Tolomeo con molte altre navi, cariche di 300.000 quarti di grano, 10.000 grandi vasi di terracotta pieni di pesce salato, 20.000 quintali di carne preparata col sale ed altra quantità di provvedimenti. È la nota Siracusia, la più grande nave dell'antichità. Archimede inventa per l'occasione l'argano per buttare a mare la nave di Gerone. Nel 226, Gerone dona ai rodiani 100 talenti dopo la rovina del Colosso, che era durato 1360 anni. Nel 218, nella seconda guerra cartaginese, Gerone fornisce le legioni del consolo Tiberio Sempronio di Vettovaglie e di abiti a sue proprie spese. Nel 217, dopo Trasimeno, manda ai Romani una flotta carica di 300.000 moggi di frumento, 20.000 d'orzo, e una statua di 300 libbre d'oro, rappresentante la vittoria. L'arsenale siracusano, ricorda la sesta tavola, stendeasi da Sant'Antonio sino alla bocca del fiume Anapo, e in tutta la palude Lisimelia, ove fu fabbricata la gran nave di Gerone II, e inventato l'argano da Archimede. Anno 215. Girolamo, nipote di Gerone II, re e tiranno di Siracusa, conia le sue monete, viene ucciso dopo anno 1 e mesi 6 circa di governo. Il giovane successore, sedicenne, è sopraffatto dalle congiure di corte. 11. 212 avanti. Cristo. La fine. Marcello, Archimede, Cicerone alla tomba. Il 212 avanti Cristo è la data che Capodieci scolpisce nella memoria del lettore. L'autore registra: Marco Marcello, consolo romano, conquista Siracusa, la quale viene costituita la metropoli della provincia romano-sicula. Archimede è ucciso da un soldato romano. 3 anni di assedio, le macchine di Archimede che tengono in scacco la flotta romana. Infine la conquista durante le feste di Diana, nel 7° od 8° giorno di agosto. La data esatta, l'autore la ripete in chiusura della 7ª tavola nelle osservazioni. Durante le feste della dea cacciatrice, fuori le mura, i siracusani si concedevano una breve sospensione delle ostilità. Marcello sfruttò il momento di disattenzione. Nell'8ª tavola l'autore aggiunge: Anno 212. Archimede, celebre matematico e filosofo, compose vari libri. Fu ucciso da un soldato romano nell'atto che le truppe davano il sacco alla città di Acradina. La precisione del dettaglio topografico, il sacco di Acradina, è importante. Marcello ha promesso di risparmiare la vita allo scienziato, ma il soldato non lo riconosce nell'uomo che, secondo la tradizione, traccia figure geometriche nella sabbia. La 2ª tavola precisa che porte agragiane, acradine, agrantine, pei testi corrotti dei traduttori, ne son nati tanti nomi, ma son le stesse che quelle di Acradina erano situate sopra quell'eminenza, e quel lungo spazio, detto la strada delle grotte, che confinavano con Napoli. Marcello ottiene dal Senato romano che i siracusani fossero rimessi nel pieno godimento della loro libertà e nei privilegi, e trattati come alleati di Roma. La città non diventa colonia, diventa metropoli della nuova provincia romano-sicula, dove presiedeva un pretore col comando del politico e del militare. L'amministrazione si articola in 2 province, siracusana e lilibetana, con un questore ciascuna sotto il pretore di Siracusa. 139 anni dopo, nel 73 a.C., entra in scena Cicerone. L'autore registra: Cicerone da Lilibeo si porta in Siracusa col di lui fratel cugino Lucio Tullio. Ritrova il sepolcro di Archimede dopo anni 139 della sua morte. L'oratore romano, allora questore in Sicilia, cerca e trova la tomba dello scienziato presso le porte di Acradina, dette agragiane, ove eravi un gran numero di sepolcri. L'episodio è uno dei più celebri delle Tusculanae, e Capodieci lo riprende anche nella 4ª tavola. Nel 70 Cicerone torna a Siracusa per processare Caio Verre pretore, dopo anni 3 del suo governo, e ottiene la condanna. Verre, scrive l'autore, come ladro esiliato. 12. Dal dominio romano ai saraceni. 1090 anni di traccia. Dopo Cicerone le tavole rallentano. Nel 36 a.C., Sesto Pompeo capita in Siracusa, fa buttare a terra dalla sua soldatesca i più magnifici e pubblici edifici, restando illesi i soli templi spogliati però, e nudi. Il sacco dei pirati di Sesto Pompeo è la prima grande distruzione dell'epoca imperiale. 10 anni dopo, nel 26 a.C., Giulio Cesare, si cambia il governo repubblicano e comincia l'epoca degli Augusti Romani. Capodieci attribuisce per inesattezza tipografica la data 26 al cesarianesimo, dove la storiografia successiva colloca il 27 a.C. e l'avvento di Augusto. Quel che importa, scrive l'autore, è che si abolisce l'antica forma del celebre magistrato degli Anfipoli, ossia decemvi di Giove, istituita nell'anno 343 da Timoleone, e i siracusani si governano secondo le leggi delle romane colonie. Nel 21 a.C., Cesare Ottaviano Augusto II imperatore viene in Siracusa, stabilisce una romana colonia e ristora le mura della città. È l'ultima notizia datata della 7ª tavola. Dopo Augusto la cronologia si fa silenzio. Capodieci si limita a chiudere, nelle osservazioni, con un calcolo lungo. Siracusa fu costituita la metropoli della provincia romano-sicula, in cui presiedeva un pretore col comando del politico e del militare, e tale si mantenne per anni 1090, ossia sino all'878 dopo Gesù Cristo, in cui cadde in mani dei Saracini, e quando era sotto il governo degli imperatori greci di Costantinopoli. 1090 anni di amministrazione romana e poi bizantina, dal 212 a.C. all'878 d.C. Una linea continua, ricostruita per tavole, che dalla mitica Elisa pronipote di Noè arriva all'arrivo dei conquistatori arabi. Il libro si chiude con l'inventario del Museo Civico, eretto nel 1811, con le pitture su tavola e su tela degne di osservazione, e con i due quadri toponomastici finali, l'undicesima, la dodicesima e la tredicesima tavola, che dispongono in ordine alfabetico le città e i luoghi della Siracusa antica. Il volume del 1821 è il complemento naturale degli antichi monumenti del 1813, dove la prima opera descriveva e illustrava questa data. Insieme formano la prima vera enciclopedia storica della Siracusa pre-saracena.